For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. Due giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025, alla Casa dei Giochi, via Santo Guzzone 8 a Milano.
Ospite di K, Marcello Rossi.
Data astrale 2713.5. Il capitano Kirk e una squadra del suo equipaggio sbarcano su un pianeta simile alla Terra, che scoprono essere popolato solo da bambini i cui abitanti adulti, tutti deceduti, paiono essere riusciti ad alterare il processo di invecchiamento. Il dramma è però nell'aria. Poco dopo i membri dell'Enterprise scesi sul pianeta scoprono di essere a loro volta contagiati da un virus causa della morte di tutti gli adulti del pianeta. Marcello, uno degli episodi più duri ed inquietanti probabilmente di tutta la serie, ci permettiamo anche di dire con qualche sfumatura horror in alcune riprese, alcune inquadrature.
Sì, vero. D'altro canto Star Trek aveva già dimostrato di poter esplorare diversi generi. Avevamo già avuto un episodio con venature horror in Gli androidi del Dottor Corby, e questo adesso torniamo in questo ambito. Ma questo fa parte proprio della ricchezza di Star Trek, che poteva passare da episodi più horror, episodi più fantascientifici in senso stretto del termine, a episodi magari più sentimentali o a episodi più comedy, più da ridere. Quindi questa è una delle chiavi del successo e della longevità di Star Trek, ovviamente.
Un episodio che creò non poche proteste per come venne sceneggiato, per come vennero sceneggiati soprattutto i bambini, per la violenza di gruppo, la tortura, forse anche l'improprio, ad un certo punto, rapporto tra Kirk e Miri, poco più che una bambina. Tant'è che la NBC non trasmise più l'episodio fino al 1991, non mandò mai le repliche.
Allora, posso immaginare le reazioni, anche leggendo la corrispondenza tra Roddenberry, Jasman, la Daisy Lou, durante la lavorazione dell'episodio, già loro sapevano, erano consapevoli che il momento che hai a che fare con dei bambini è sempre un terreno minato, tant'è che ci sono tutta una serie di indicazioni su cosa potevano mostrare, quanta parte di gamba della Genis potevano far vedere, cose del genere. Malgrado tutte queste indicazioni, alla fine è stato confezionato un episodio che ha un sottotesto molto inquietante, per cui capisco che se quando poi è andato in onda ha suscitato, insomma, ha fatto alzare qualche sopracciglio, ecco.
Hai accennato prima a Janice, Grayzel Whitney, penultimo episodio dei sei ai quali ha partecipato, una perdita triste per i fans.
Allora, sì, questo appunto è il penultimo episodio, ma di fatto è l'ultimo, perché poi nella Magnificenza del Re avrà solo una brevissima apparizione. Un personaggio che, malgrado appunto sia apparso in pochissimi episodi, comunque poi è rimasto nel cuore degli appassionati, cioè comunque è considerato uno dei personaggi importanti di Star Trek, tant'è che poi lei tornerà nei film, tornerà in Voyager. Il motivo per cui Grayzel Whitney fu fatta fuori, principalmente fu un motivo di budget, nel senso che appunto la serie era già in ritardo con le riprese e abbondantemente sopra budget, avevano speso più di quanto non avrebbero dovuto e già con i due episodi pilota erano andati fuori budget, e per cui eliminare un personaggio che era un semi ricorrente, che chiaramente Grayzel Whitney veniva pagata per ogni episodio in cui appariva, sostituirlo con una comparsata, un attendente qualunque, avrebbe costituito un risparmio. C'è poi la storia, la triste storia, che pure lei stessa racconta nella sua biografia, che aveva subito delle molestie sessuali, per cui la tensione sul set era palpabile. Tutti quanti, in realtà tutti gli altri attori, protagonisti, lottarono, incluso anche Roddenberry non voleva tagliarla comunque per tenerla, però alla fine prevalsero queste considerazioni.
Forse volevano legare meno il capitano Kirk a un personaggio femminile. Quindi
da un punto di vista narrativo c'era quest'altro problema, cioè avere il capitano impegnato, o non proprio impegnato, però parzialmente impegnato sentimentalmente con una donna fissa, chiaramente creava per ogni nuova avventura che si proponeva il problema, insomma, che ci poteva essere una rivalità. È chiaro che questo problema sarebbe potuto essere superato in qualche modo, cioè bastava affreddare il loro rapporto, però appunto non era funzionale a quello che si stava sviluppando come format della serie.
Hai parlato prima di costi. Dopo queste riprese, dopo le riprese di questo episodio, ci fu un periodo di fermo, forse anche di riflessione, ufficialmente per permettere alla produzione e agli attori di promuovere la serie, ma venne anche fatta una seria riflessione sui costi. Però era ora di andare in onda, non dimentichiamo che non erano ancora andati in onda.
Infatti, cioè, questo, diciamo, motivazione ufficiale è verissima, non fu certo una scusa, cioè loro, in questo momento della produzione ancora la Star Trek non era andato in onda, loro avevano girato questi episodi, i quali tra l'altro erano in varie fasi di completamento, ancora nessuno di questi era completo, il primo episodio a essere completo fu appunto il primo che poi andò in onda, Trappola Umana, ma fu finito solo due settimane prima della messa in onda. Per cui comunque gli attori davvero erano impegnati, i protagonisti principali, in tutta una serie di interviste, di attività promozionali per il lancio della serie. È chiaro che la NBC cercò di promuovere questa nuova serie al meglio delle sue possibilità. E la pausa servì anche per fare il punto della situazione sui costi che appunto stavano lievitando senza controllo.
Non ci diciamo più nulla, ci guardiamo l'episodio. Due parole solo, se mi permetti, sull'attrice Kim Derby, veramente la protagonista di Miri, l'interprete di Miri, bravissima, lavorerà anche con John Wayne poi successivamente. Si dice che prese veramente un'infatuazione per William Shatner.
Sì, lei lo racconta questo, è vero. E lei aveva 18 anni all'epoca, interpretava appunto una 14enne e racconta anche che insomma era così emozionata di recitare con Shatner perché era veramente attratta da lui che tra le pause delle riprese andava nel camerino a piangere, insomma, per sfogare queste emozioni. Ciò non toglie che comunque è stata una bravissima
Bravissimo,
attrice, insomma,
bravissimo.
ha reso benissimo il personaggio.
Ci guardiamo l'episodio, ci guardiamo Miri, ci guardiamo King Derby e noi ci vediamo dopo. La violenza, la rabbia, il sadismo, la morte di innocenti, ancora una volta il tema dell'immortalità che ritorna e ritornerà in Star Trek. Questa volta è un disastro con la natura. Se sfidi la natura, perdi.
Sì, devo dire appunto questo è un altro messaggio abbastanza frequente in Star Trek. Sfidare, cioè cercare l'immortalità è quasi come appunto voler sfidare i nostri limiti o il divino, se vogliamo, anche se chiaramente Roddenberry era ateo, per cui spesso la sfida all'immortalità si risolve nel disastro e comunque in genere di certo non viene mai raggiunta, perché è un po' come voler, come dire, rinnegare quello che siamo. Noi siamo per definizione esseri umani finiti, limitati anche nel tempo, ma è questo che fa di noi quello che siamo veramente. Insomma, in qualche modo Roddenberry pone sempre appunto l'uomo al centro, inclusi anche i suoi limiti. Il capitano Kirk non si lamenta mai di essere solo umano, almeno non lo fa negli episodi scritti bene, insomma, non si lamenta mai. Cioè, l'uomo e la sua natura per Roddenberry sono importanti, e non sono da sottovalutare. E nella sua natura c'è l'essere mortali. Ogni volta che qualcuno tenta di sfidarlo, come per esempio nel secondo episodio pilota, Oltre la Galassia, ogni volta che qualcuno tenta di sostituirsi a Dio, le cose sono destinate a finire male.
L'episodio, abbiamo visto qualche immagine, si apre con la ricezione di un segnale di pericolo da questo pianeta simile alla Terra, anche come superficie di elementi terraquei. Un pianeta che non tornerà più, degli abitanti dei quali non sappiamo niente. Un incipit forse della produzione che ci parla, lo paragona, non so, a, come dicevamo prima, una sfida alla natura che i terrestri hanno. Di per sé, anche noi abbiamo questa ricerca dell'immortalità.
Allora, sì, tra l'altro appunto il pianeta viene descritto proprio come identico alla Terra, anche appunto nella distribuzione delle masse dell'acqua e della Terra, delle terre emerse, che non ha molto senso. Roddenberry, lui già nel suo pitch iniziale, di cui pure abbiamo parlato, lui aveva sviluppato questa idea che chiama il principio dello sviluppo parallelo dei pianeti di Hopkins, una cosa che si era completamente inventata, nel quale il principio sosteneva che in circostanze simili, pianeti simili svilupperanno civiltà simili. Questo era una furbata su più livelli di Roddenberry, perché con questo escamotage narrativo lui innanzitutto poteva ambientare appunto episodi in pianeti remoti senza che questi fossero totalmente alieni, quindi senza che richiedessero la costruzione di set complicati, potendo spesso riutilizzare set già esistenti, per cui troviamo, insomma, che ne so, il pianeta degli antichi romani, troviamo il pianeta dei nazisti, esisti, cioè pianeti che hanno avuto un'evoluzione e una storia simile a quella terrestre. Quindi da un lato c'era la motivazione economica, finanziaria, che come abbiamo già detto è sempre una motivazione molto, molto forte in ambito televisivo. Dall'altro c'era anche una motivazione però più intellettuale. Roddenberry voleva appunto parlare al pubblico degli anni 60, voleva raccontare con Star Trek, fare metaforicamente i problemi dell'umanità degli anni 60 e di oggi. Per cui non poteva, cioè non avrebbe avuto senso ambientare storie in un futuro remotissimo, del tutto distaccato, o in pianeti totalmente alieni, del tutto distaccati dal nostro. Servono appunto dei parallelismi in cui tu puoi ritrovarti e ritrovare i problemi della nostra società. E fin qui tutto ok. L'inizio di Miri, tra l'altro, è molto un po' ai confini della realtà, no? Con questo mistero, il pianeta identico alla Terra trovato così a miliardi di chilometri nello spazio, abitato solo da bambini, questa città un po' spettrale, inizia molto,
bambini
molto
di
mistero.
300 anni, tra l'altro. Sì,
300 anni. Che a me piace molto questo inizio, anche perché piace molto il confine in realtà, però mi piace quando l'episodio si apre con un bel mistero, una buona dose di suspense. Però mentre tutto il resto, quindi l'evoluzione dei bambini, la ricerca dell'immortalità, ha un senso, il fatto che il pianeta sia identico alla Terra non ha molto senso, e la storia, secondo me, avrebbe funzionato tranquillamente anche se il pianeta era solo di classe M, cioè non era necessario che fosse così simile.
Per questo che ritenevo
Terra
fosse proprio voluta la cosa, perché è proprio un traslare il problema umano.
Può darsi che sia stata voluta. Ripeto, a mio modesto parere, la metafora avrebbe funzionato in ogni caso, però ammetto che aggiunge un layer di mistero all'inizio, un po' di suspense, che di fatto poi non viene spiegata, però, come dire, incanala subito lo spettatore in un mondo misterioso, insomma. Quindi da un punto di vista narrativo funziona questa cosa.
Un pianeta e i suoi abitanti che non vedremo più, però le location le vedremo ancora. La location, se non ricordo male, venne utilizzata anche per il film Via col Vento. Ritornerà in alcuni episodi, come Il ritorno degli Arconti, Se non uccidere per amore. Quando arrivano, Spock dice: siamo intorno alla metà degli anni 60 del Novecento, paragonabile al tempo terrestre. Peccato che i veicoli sono degli anni 20, quelli, almeno vedendoli. Così.
Ah, secondo me per i veicoli quello ci avevano e quello hanno usato, insomma. Ricordiamoci che erano molto avevano già problemi di budget, avevano sforato il budget.
È vero questa cosa di Via col Vento?
Questa cosa di Via col Vento è verissimo. Adesso vi faccio vedere anche qualche immagine, non di Via col Vento, ma della location. Quella location è conosciuta come il lotto da 40 acri, il 40 acres lot della Desilu. Era una zona, 40 acri sono circa 16 ettari, quindi una bella superficie, una zona che aveva a disposizione la Desilu e che era un set nato addirittura per la RKO, dove avevano girato già tanti film, tra cui anche Via col Vento, e questo, appunto, in questo set c'era una parte che era, diciamo, più aperta campagna, e ce n'era un'altra che aveva appunto la ricostruzione di questa città, in realtà un po' retro anche per gli anni 60, o comunque, insomma, stile anni 60, con le macchine appunto un po' retro, e nel quale appunto hanno girato anche molte altre serie, ovviamente non solo Star Trek, che si trovava a Culver City, non era proprio negli studi della sempre lì vicino, insomma, per cui tutte le scene in esterno le hanno girate lì. A questo proposito, appunto, vi faccio vedere qualche immagine ora anche di questo set. Queste sono appunto un paio di foto promozionali della serie. Queste sono alcune immagini dietro le quinte, appunto, con i bambini. Eccolo, questo è il famoso set di cui parliamo, con le macchine.
Le macchine
anni 20.
Un po'. Anni 20, sì.
Questa, come vedete, è sempre una foto di backstage, si vede l'omino lì col Chuck. Qui ce n'è un'altra ancora. Ecco, questa è una visuale dall'alto di questo appunto lotto da 40 acri, cioè da 16 ettari, in cui c'è scritto insomma varie altre serie, varie altre sette. Via Colvento dovrebbe essere in quel palazzo un po' più in fondo che si vede, dovrebbe essere stato girato lì, ma ripeto, ci hanno girato moltissimi altri film perché è normale che sia così, insomma. Vabbè, qui aggiungo insomma un'altra considerazione sul pianeta Terra. Appunto, si vede il confronto tra la versione originale e la versione remastered, cioè restaurata del 2006, in cui tra le altre cose sulla versione originale, oltre ad avere questo pianeta che era identico alla Terra, che anche è normale, era completamente privo di nuvole, ma questa è una caratteristica tipica dell'epoca, della fantascienza dell'epoca, perché non dimentichiamoci che ancora non c'erano, non esistevano immagini satellitari o immagini della Terra vista dallo spazio, era solo affidata all'immaginazione dei tecnici degli effetti speciali. E quindi spesso il pianeta Terra veniva rappresentato completamente privo di nuvole, non che non si sapesse che c'erano le nuvole, però è chiaro che nessuno aveva un'idea precisa di come si sarebbero viste queste nuvole dallo spazio, e tant'è che poi spesso non le mettevano proprio, anche per rendere immediatamente riconoscibile il pianeta. Chiaramente nella versione restaurata l'hanno migliorato un po', però ovviamente hanno lasciato il fatto che avesse la stessa configurazione della Terra. E questa invece è una scena non tagliata, una scena alternativa, cioè quella scena in cui appunto il leader dei ragazzi, dei bambini, ruba i comunicatori dopo essersi riuscito a intrufolare nel laboratorio, ruba i comunicatori a tutta la squadra di sbarco. Nell'episodio è solo lui che entra e ruba i comunicatori, mentre in questa versione alternativa vediamo che ci sono altri due ragazzi che sono i figli di Grace Lee Whitney proprio. Grace Lee Whitney aveva due figli e li ha portati sul set, e non fu solo lei a impiegare la propria progenie nell'episodio. Infatti recitano anche le due figlie di Shatner e due figlie di Roddenberry. Insomma, chiunque aveva figli dell'età giusta esatto, è stato reclutato e li ha portati.
Marcello, un passo indietro all'anteprima, il rapporto tra Kirk e Miri sembra un po' improprio a volte, a parte questo uso di Kirk della sua avvenenza per ottenere all'inizio da Miri il fatto che aiutasse il gruppo di sbarco, va un po' oltre quello che è il buon senso, il buon gusto.
Ma io non credo, nel senso, viviamo in un'epoca difficile sotto tanti punti di vista, e senz'altro appunto, non so, forse una cosa del genere, non so, forse oggi non sarebbe passata così, non saprei dirlo. Di fatto quello che noi vediamo e quello che gli sceneggiatori hanno scritto è una ragazza, Miri, che sta entrando nella pubertà. Lei appunto interpreta una quattordicenne, anzi in realtà insomma, a 13-14 anni le ragazze sono già anche più sviluppate, più mature, insomma, non sono certo ragazzine, almeno da un punto di vista strettamente biologico. Le ragazze di quell'età sono già in grado di procreare, e come tutte le ragazze e i ragazzi, nel momento in cui entrano nella pubertà iniziano a provare i primi sentimenti di attrazione. Questo nel bene o nel male ci siamo passati tutti, insomma, fino a un certo momento non siamo interessati all'altro sesso, o comunque in generale a un'attrazione fisica. Da un certo momento in poi, come vuole la legge della natura, come vuole la perseveranza della specie, iniziamo a sentire questa attrazione, ed è normale che le prime volte non abbiamo ancora dimestichezza con questo sentimento, con questa forza che ci sentiamo dentro, per cui abbiamo difficoltà a incanalarla, a controllarla. Per cui non vedo il fatto che Miri sia attratta dal capitano Kirk, che comunque rappresenta un eroe. Comunque.
Però
un
lui
nuovo.
Non fa nulla per far sì che questa cosa non avvenga, e qui forse un po' che
Kirk non fa nulla, anche perché lui comunque ha bisogno bisogno della collaborazione di Miri,
Esatto.
anzi, dopo un po' la sfrutta proprio.
Esatto,
E,
esatto.
d'altro canto, si trova in una situazione disperata. Voglio dire, sono stati contagiati dal virus, rischiano di contagiare il resto dell'equipaggio. Insomma, è chiaro che è una situazione di grande pericolo. Kirk non fa nulla, ma non lascia mai trapelare un qualche tipo di possibile ricambio da parte sua. Lui al più ha un atteggiamento paternalistico. D'altro canto è ovvio che non poteva essere altrimenti, insomma,
Assolutamente.
ci mancherebbe che gli sceneggiatori potevano anche solo alludere a un rapporto del capitano con una minorenne. Tra l'altro si chiude anche con la battuta finale: non mi innamoro mai delle donne più vecchie di
Più
me.
vecchia di me.
E quindi secondo me è gestita in maniera corretta, cioè è corretto, è normale, è naturale che lei abbia questa attrazione, come ce l'abbiamo avuta tutti, cioè ce l'hanno avuta tutte le ragazze di una certa età e i ragazzi a loro volta per le ragazze o per chi vogliono loro, ed è giusto l'atteggiamento di Kirk, che non è che la prende in giro, la ridicolizza per questa, lui lo capisce e poi vabbè, lo sfrutta anche a proprio
Sfrutta a suo
vantaggio, ma
vantaggio.
questo solo perché si trova in una situazione di grave pericolo.
Antipaticissimi questi bambini, per lo più lo dicevamo, interpretati dai figli degli attori, quel gne gne gne, quel bla bla bla, tutte queste. Siamo quasi ai livelli della filastrocca dell'angelo sul pianeta Triacon,
No, no, no,
come.
ai livelli di quella filastrocca, secondo me non c'è niente. Peggio di così non si può. Detto questo, sì, questa è una critica che ho sentito spesso all'episodio. È chiaro che fa parte, bisogna renderli minacciosi, no? Questi bambini. Tra l'altro, anche l'idea che abbiano un loro linguaggio, insomma, questo pure è un altro tema tipico della fantascienza che si rifà al Signore delle Mosche, no? Come evolverebbe una società se fosse governata dalle logiche, dalle dinamiche di ragazzi o di adolescenti? Sono molte opere che hanno esplorato questo tema ed è un tema affascinante perché poi alla fine un adolescente o un bambino vive dentro ognuno di noi, no? Per cui tante volte
Assolutamente.
ci viene a pensare, ma come sarebbe il mondo se fosse davvero governato dai bambini? E tante volte ci viene a pensare, ma non mi sembra che gli adulti facciano un lavoro tanto migliore. Però a parte queste considerazioni, quindi è un tema affascinante. Questi bambini devono essere resi minacciosi e lo sono grazie al loro linguaggio e anche a questa filastrocca. Sì, forse da un po' sui nervi. Però alla fine l'intento era quello, insomma, per cui a me non ha mai
Sì,
infastidito
questo
più di
diglielo
tanto.
Jim, diglielo Jim, anche tutto questo bla
Esatto,
bla
sì,
bla, gna gna gna, sembra
l'intento era quello, era di renderli
antipatici.
alieni, renderli pericolosi, renderli strani, insomma, difficili da comprendere, renderli un gruppo nel quale sembra impossibile condurre, che un gruppo che sembra impossibile condurre alla ragione, insomma. Quindi sì, forse potevano, come dire, andarci un po' più piano su questo, però non è fuori luogo, secondo me, insomma, ci
Però
sta.
è incredibile che dopo 300 anni siano ancora lì a beffeggiare le maestre che lì così a scuola quando fanno le scenette, no? La
Eh
maestra
beh,
ci diceva che dopo 300 anni,
certi
certi
traumi non
tra.
si dimenticano, li portiamo tutti con noi, insomma, l'interrogazione è andata male o la
Sì, dopo
maestra
300
cattiva,
anni non se ne sono
dopo 300 anni
dimenticati.
non si dimenticano.
Dicevo prima alcune scene horror, perché mi viene in mente ad esempio alcune maschere che sono tipiche proprio tipo della bambola assassina o la bambolina che penzolava sulla vetrina, per quello che mi sembrava ci fossero anche delle sfaccettature così
Quella, la
delle.
scena iniziale in cui quel bambino tutto rovinato
Sì.
assalta la squadra di sbarco fa molto
Fa
effetto,
molto. C'è impegno
insomma.
nella serie, non è una carovana spaziale così come venne definita,
No,
tanto c'è impegno.
certo che c'è
C'è
impegno,
molto
se no
impegno.
non staremmo qui a discuterne 50 e passa anni
E
dopo, insomma.
cominciano le battaglie del dottor McCoy contro il tempo per sconfiggere un virus, cosa che vedremo anche
Sì, questo è
in altri
un tema
episodi.
ricorrente. Qui però appunto è trattato molto bene, insomma, cioè anche il fatto di avere l'equipaggio contagiato senza sapere se sarà possibile trovare una cura, chiaramente crea suspense, funziona, insomma, a livello narrativo.
Marcello, appuntamento al prossimo Track Files.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale de Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Medium Fabric. Ha condotto in studio K. Post-produzione, Gismar Bom e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi de Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright e cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.